collegamento con noi Fabrizio Perni. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E ben ritrovato. Quali sono in questo momento le tue speranze e salvezza per la Fiorentina? Quando ci siamo sentiti hai detto mi devo contenere perché se apro la finestra inizia ad esserci una ventata che può travolgere la Fiorentina, eh?
Credo di essere nella condizione di molti tifosi, perché io veramente sono tifoso della Viola, perché è la squadra che mi ha fatto diventare a suo tempo calciatore, dove mi hanno cresciuto, e quindi c'è un ricordo bellissimo. Una volta smesso di fare il calciatore sono rientrato alla casa madre. In questo momento c'è un avvelimento, uno scoramento, una delusione totale, perché è impossibile che la Fiorentina abbia vinto solo una partita dall'inizio del campionato. C'è una mancanza da parte di tutti, da parte della società, da parte dell'allenatore, da parte dei calciatori. Né i nuovi si sono inseriti, né i vecchi hanno confermato le belle cose dell'anno passato. In più sembra che ci siano grossi problemi all'interno dello spogliatoio. Addirittura si arriva a fare delle sceneggiate alla Merola in occasione di un rigore, si litigano il pallone.
Sceneggiate alla Merola, sì.
Due calciatori per poterlo tirare, che è una cosa invereconda che non si vede nemmeno nei campi di terza categoria. E in più, per giustificare questa sceneggiata alla Merola, l'allenatore dice che Gudmundsson non si sentiva di calciare il rigore. Proprio lui la settimana avanti aveva calciato il rigore a Genova e che ha ammesso candidamente che lui se ne sarebbe tranquillamente sentita, ma ha fatto bene, perché non si sarebbe messo certo a litigare di fronte a 20.000 persone. Questo dimostra anche, devo dire, sono molto deluso anche dall'allenatore, perché una giustificazione di questo genere in sala stampa non si dà. L'autorevolezza di un allenatore quando ha stabilito un rigorista è che quando due altre persone vanno a prendere il pallone si alza dalla panchina e impone a chi è il rigorista effettivo di calciare il rigore, non giustificarlo dopo. Se si mette insieme tutta questa serie di cose alle quali io velocemente ho fatto ricordo, non può che arrivare una situazione come quella della Fiorentina, che è veramente drammatica. E siccome ci si ostina a sperare per il bene della Viola di non andare in Serie B, l'unica speranza è quella che a gennaio venga fatto un ribaltone di uomini e di calciatori con l'arrivo di Paratici, e che la buona sorte ci aiuti. Anche in considerazione del fatto, però, questo sarebbe un lato positivo, che le nostre contendenti sono a zero come noi,
sì.
Perché vanno piano, piano, sì. Piano, molto piano.
Sì.
E quindi un barlume di speranza ci può essere ancora, ma non possiamo aspettare sempre la partita prossima fare un cambio di passo.
Certo. Ecco, però il mercato, realisticamente, secondo te quanto può cambiare questa Fiorentina in meglio?
Ma quest'uomo che arriva dovrebbe essere un fenomeno, perché ha poco tempo, perché la Fiorentina non può aspettare, e le cose da fare anche in caso di mercato sono tantissime. Io non avrei remore nel chi vuole andare via, se si trova che siano nomi importanti o non, se si trova contropartita adeguata, li manderei via, perché i giocatori che credono poco nella salvezza o che si sentono debilitati a giocare nella Fiorentina non ce li vorrei. Quindi un'operazione completa dei ripulisti, chi vuole andare via vada via, purché ci sia contropartita economica, perché qui i giocatori che noi abbiamo considerato di grande qualità fino ad oggi.
Ecco, però scusami, facendo dei nomi, visto che tu dicevi che non avresti esitazioni anche
a... Io manderei via Ken.
Ecco, anche Ken, volevo chiederti proprio di Ken. Anche Ken
manderei via anche Ken se c'è contropartita adeguata. Cioè, perché ci si ricorda di un calciatore che ha fatto cose strabilianti l'anno passato, ma quest'anno ha degli atteggiamenti egoistici che sono delle serie per la squadra, perché dimostra in questo anno di fare esclusivamente per sé, di pensare a sé. La situazione è drammatica, non possiamo lasciare delle nicchie di salvaguardia su nessuno, bisogna operare chirurgicamente in profondità, per cui se il ragazzo ha contropartite economiche
contropartite economiche, però guarda, questo è un tema che ho affrontato ieri qui in trasmissione anche con Ciccio Baiano, con Giacomo Banchelli, e ad esempio Ciccio Baiano diceva sì, bene, non è il giocatore dell'anno scorso, è un lontano parente del giocatore dell'anno scorso Ken, però se lo vendi poi con chi lo sostituisci? Chi trovi sul mercato? Fai giocare piccoli, che è un'altra delusione, almeno fino a questo momento?
Ma voglio dire, io siamo d'accordo che Piccoli è stata una delusione,
sì,
ma siamo certi che Piccoli, giocando titolare le partite che ha fatto Ken, non avrebbe
fatto quantomeno
tre gol come ha fatto Ken, perché se no noi ci si bea nei ricordi dell'anno passato. Signore, la situazione qui è drammatica, la Fiorentina ha un piede e mezzo in Serie B, quindi, e non possiamo continuare a cullare ricordi piacevoli dell'anno passato, qui bisogna voltare totalmente pagina, e se ci si rende conto che un giocatore, bravo o non bravo che sia, non vuole stare alla Fiorentina, si sente sminuito a stare alla Fiorentina, è bene che vada via, perché meglio 11 soldatini generosi, fidelizzati, 11 kamikaze, che 11 giocatori presuntuosi che non fanno squadra e che giocano ognuno per conto suo.
Quindi insomma, piccoli, tu non avresti esitazione a farlo giocare al posto di Ken, via Ken, certo, spazio a Piccoli da primo minuto.
Lorenzo, ma sì, poi voglio dire, se si vende, se qualcuno lo vuole, lo paga bene, con quei soldi che si ricevono da Ken, allora potremmo in alternativa trovare, io non sono un uomo di mercato, ma un altro punto. D'altra parte, fino ad oggi i gol sono stati pochi e le prestazioni sono state poche, ma non è un discorso di Ken e basta, è un discorso di tutti i calciatori della Fiorentina. In una situazione come questa nessuno è indispensabile, perché nessuno ha dimostrato di essere indispensabile, perché se no la situazione non sarebbe così drammatica. Nessuno è indispensabile, secondo me.
Ludovico Mauro, vai con la tua.
Sì, buongiorno nuovamente anche a Fabrizio. No, io proprio sul solco di questo discorso, quindi proseguo. Paratici, che dovrebbe arrivare settimana prossima, diventerà il deus ex machina della Fiorentina, e in questo momento dicevi, Fabrizio, no, nessuno è indispensabile, parlando anche di Ken e poi di tutti gli altri. Siccome per qualcuno è l'ora di fare una rivoluzione, cioè rivoltare completamente lo spogliatoio e cambiare squadra, perché per qualcuno questa Fiorentina qui non si salva in alcun modo, mentre per altri la rosa è comunque valida e quindi andrebbe un po' aggiustato il tiro con pochi accorgimenti, ti chiedo di quale corrente sei, cioè ti sembra più una situazione come la Salernitana di Sabatini di qualche anno fa, che ormai è l'esempio più lampante, che veramente cambiò da così a così giocatori a gennaio e poi si salvò, o andresti a ridare un po' di fiducia,
Fabrizio,
alla maggior parte
della rivoluzione, vuol fare la rivoluzione,
Fabrizio. Questo era un po' il discorso.
Io mi domando, ma con questi giocatori, questa rosa, questo andazzo, questa classifica, queste prestazioni, siete convinti che l'arrivo di un nuovo direttore sportivo cambi l'andamento della squadra?
No, Paratici arriva anche proprio per fare il mercato, per fare il mercato, per avere comunque una figura di riferimento per lo spogliatoio.
Fabrizio, la domanda era, scusami se ti interrompo, ma avevo sentito quel che avevi detto prima, la domanda era più che altro perché qualcuno giustamente ripete questa squadra, più o meno la stessa, a maggio scorso arrivava sesta in campionato con 65 punti. Per questo ponevo la domanda, perché per tanti comunque il materiale tecnico è comunque valido, o comunque non da ultimo posto sicuramente.
Signori,
questo
miei,
è il senso della domanda.
Signori miei, le squadre non si fanno soltanto con i valori tecnici. E probabilmente sui valori tecnici tutti, stampa, tifosi, televisioni, ci siamo tutti sbagliati. le squadre forti si fanno anche con temperamento, dedizione, sacrificio, volontà, altruismo, cose che mancano. Quindi se non si cambiano gli attori, secondo me il cambio di un regista esterno, che sarebbe Paratici, non può improvvisamente far recuperare credibilità alla squadra e recuperare quei 5 punti che ancora ci allontanano dal Genoa, a meno che, come ripeto, nella sessione di gennaio questa squadra non venga completamente ribaltata. Certo. E auguriamo a quest'uomo, che avrà mille cose da fare, di indovinare le mosse.
Tutte le mosse devono andare proprio alla perfezione, esatto, a puntino, perché, o come dici tu, a bacino.
Esatto, perché se lui delle tante mosse che deve fare ne sbaglia il 30% o sbaglia i tempi, la Fiorentina è fritta. Questo è il mio pensiero.
C'è Marco Forza Viola, nostro ascoltatore al 348 753 933, è d'accordo con te, dice: in più mi aspetterei Paratici in tribuna domenica al Franchi. Ecco, a questo proposito ti chiedo, sempre insomma sulla base della tua esperienza da calciatore, ti saresti aspettato che Paratici, visto che comunque lui ha già l'accordo con la Fiorentina, ti saresti aspettato di vederlo già da giorni qui a Firenze a lavorare? È vero che si deve liberare dal Tottenham, però se c'è da liberarsi dal Tottenham, magari si può
uno
forzare
farebbe
la mano
il più veloce possibile, ecco, certo, per arrivare, certo.
Non ti sembra un po' strana anche questa storia?
Allora io in queste questioni di politica calcistica ci entro malvolentieri, perché non è il mio divertimento. Io dico che se per mille motivi la Fiorentina ha preso un accordo con Paratici, in attesa che Paratici formalmente sciolga il suo contratto con il Tottenham e ufficialmente diventi direttore sportivo della Fiorentina, nulla vieta che invece ufficiosamente si sia già al lavoro per la Fiorentina, ufficiosamente, perché le trattative non si fanno in un minuto, ma si iniziano il prima possibile e si formalizzano successivamente. Quindi in questo momento voglio sperare che Paratici si senta già il direttore sportivo della Fiorentina, in attesa di sciogliersi dal Tottenham, e sia già al lavoro per la Fiorentina.
Questo assolutamente sì, però magari, ecco, se fosse qui già da giorni avrebbe avuto la possibilità di interfacciarsi.
C'è il telefono, si fa tante cose per telefono.
Ci sono rapporti, però la presenza è un'altra cosa.
Rapporti e conoscenze, si fanno tante cose per Skype e per telefono.
Sì, però insomma la presenza è un'altra cosa, io sono convinto di questo.
No, è così.
Vladimiro dice: Berni, orgoglio castellano. E poi c'è Giacomo che dice: buongiorno, grande Berni, ha ragione su tutto. Invece un altro nostro ascoltatore, Lorenzo, dice: questa squadra con un centrocampo differente in almeno un elemento da gennaio a maggio ha avuto un percorso da retrocessione, non è la stessa squadra. E insomma si torna a far riferimento alle assenze di Cataldi e anche di Adli, che comunque nella prima parte della stagione scorsa era stato molto importante. E poi c'è anche un altro nostro ascoltatore, Francesco D'Abbaltro, che dice: leggo nomi di giocatori che giocano da tutt'altra parte, ci vogliono centrocampisti forti di personalità e qualità, poi il resto prendere soprattutto personalità. E Simone che dice: Ken va mandato via, Piccoli è un giocatore al quale va data continuità, come ha fatto a segnare l'anno scorso, lui i gol li ha fatti, io gliel'ha fatti un altro. Proviamo a prendere Lucca, con il ritorno di Lukaku non gioca più, vorrà spazio, magari riesce ad andare in nazionale, ne basta uno se Piccoli non segnasse mai. Cosa ne pensi di tutte queste questi punti di vista ai nostri ascoltatori?
Se siamo a ipotizzare, ipotizziamo, ma ci vogliono possibilità reali, bisogna sondare il mercato, quali operazioni la Fiorentina dovrebbe fare non mi sento di dire, ma io ripeto che in una situazione così drammatica, allora nessuno si deve sentire indispensabile. Quindi se Paratici avrà le qualità, il tempismo di fare operazioni di ribaltone tecnico all'interno della squadra, le faccia pure, perché questa squadra indipendentemente dai valori che non costano nulla e non contano nulla se non sono appoggiati dalla dedizione, dal sacrificio e dall'attaccamento, questa squadra, se va avanti così, è destinata a sbattere.
Comunque ti chiedo, ecco, i nomi che circolano, che vengono accostati adesso alla Fiorentina, secondo te sono nomi giusti, sono nomi che ti darebbero un po' di fiducia? Mi riferisco a Brescianini, Samardžić, Martel. Per
allora, Brescianini non era la mezzala ex Lecce?
No, al Frosinone giocava lui, è esploso Frosinone, poi l'ha comprato l'Atalanta.
Ah, Frosinone, il biondo a Frosinone.
Il biondo, sì, lui, il biondo. Sì,
lui è un giocatore che a me, quando l'ho visto, mi è sempre piaciuto. Ma bisogna stare cauti con i giudizi, con la Fiorentina. Perché quando abbiamo preso Pioli abbiamo pensato di aver risolto i nostri problemi e la situazione è andata. Abbiamo fatto la campagna acquisti, abbiamo preso Fagioli, in un anno ha fatto tre partite. Eravamo convinti di avere una squadra fortissima e ci si trova ultimi in classifica. Non si sa che vento tiri da Fiesole, ma purtroppo tira un vento nefasto a Firenze, per cui prima di entusiasmarsi io andrei molto cauto, perché, come ripeto, quest'uomo che dovrà arrivare dovrà essere un fenomeno, non bravo, un fenomeno, se riesce a sistemare i mille problemi di questa squadra nei tempi strettissimi che gli rimangono, per cui mi auguro davvero che sia un super.
Fabrizio, una domanda su un singolo, anche se ti sei già espresso un po' su tutta la rosa, però tra chi ha deluso finora alla Fiorentina degli investimenti di quest'estate, c'è Nicolussi Caviglia, che potrebbe già andare via a gennaio, c'è il Cagliari forte su di lui. È stata una delusione secondo te? Ti aspettavi di più da lui?
Io avevo spesso anche delle parole, non mi ricordo se con voi o con un'altra emittente, per Nicolussi Caviglia, che avendolo visto a Venezia mi era parso un giocatore non di eccelsa qualità, ma che avrebbe potuto fare la sua dignitosa figura a Firenze, mentre diciamo la verità, i due centrocampisti sui quali noi ci appoggiavamo, lui e Fagioli, sono stati, diciamo la verità, un disastro. Ora non lasciamoci condizionare dal fatto che Fagioli ha fatto le due ultime partite discrete, ma se si guarda da gennaio di quest'anno, quando è stato comprato, fino ad oggi, io mi domando e vi domando, tre partite di livello l'avrà fatte?
Forse sì, tre, sì, ecco,
anche
però magari
qualcuna
non di
in
più,
più
ecco.
Magari però
insomma, sì. Sì, comunque sempre
al ribasso rispetto a ciò che ci si aspettava,
insomma, sempre, certo. Inaccettabile,
appunto,
il rendimento,
appunto.
Certo.
Allora io mi auguro che ora che ha trovato ha fatto due partite discrete, continui su questa strada. Però fino ad oggi, diciamo, Nicolussi Caviglia e Fagioli sono state due delusioni totali del nostro centrocampo, insieme a Son, altra grandissima delusione, per cui il centrocampo al momento è il reparto che ha deluso di più.
Fabrizio, un'ultima considerazione prima di salutarti, ma Vanoli è l'allenatore giusto per salvarsi?
Non lo so, io sono rimasto deluso da Vanoli, perché tutti lo spacciavano per un allenatore di grande autorevolezza, di grande autorità. Io ho sempre sospettato di quelli che si agitano molto in panchina e tutti dicono guarda che temperamento e grinta. Il temperamento e la grinta non si dimostrano sbraitando in campo, ma entrando nello spogliatoio e facendo disamine fredde, lucide e pungenti. L'episodio del rigore a Sassuolo e il suo non intervento per richiamare il rigore a favore di Gudmundsson mi ha ulteriormente deluso, e anche l'ostinata conservazione del modulo a tre dietro fino alla domenica passata mi ha creato qualche dubbio, perché quando non si vince mai una partita e si gioca sempre con il medesimo assetto, non fosse altro per cambiare ipotesi, varrà la pena di cambiare l'assetto della squadra? E lui ci ha messo quanto? Quindi 10 partite?
Più o meno, 10 partite.
Sì. Dire, quando le cose vanno male bisogna avere l'intuizione, il carattere e la tempistica per cambiare qualcosa. Sì. E lui, da un punto di vista tattico, ci ha messo troppo. Sì.
Chi sbraitava in panchina era il mago di Turi, che tu hai avuto.
Lasciamo perdere. L'unico mago che ho trovato io in 15 campionati, in 15 campionati da professionista, il fuoriclasse assoluto, è Gigi Radici.
Sì. Invece il mago di Turi, Oronzo Pugliese, com'era?
No, era il mago di Turi era un personaggio coreografico che per limitare che a tavola bevessimo più di un bicchiere di vino faceva travasare il vino nelle bottigline di Coca-Cola e a ognuno consegnava la bottiglina di Coca-Cola con il vino, mentre poi nelle camere fioccavano aperture di bottiglie alla grandissima. Questa è il mago di Turi, una buona, brava persona coreografica che ricordo con simpatia, ma era allenatore di altri tempi.
Eh sì, non c'è dubbio. Fabrizio, grazie mille. Buona giornata.
Buona giornata, buone feste.
Un saluto altrettanto a voi.
Grazie.